sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Buonasera, buonasera a tutti qui sulle frequenze di Radio Sonar, sono Andrea Cavazzini sempre per parlare di teatro, ovvero Quarta Parete, il teatro e radio, terza puntata di questo format che appunto ha ripreso con la stagione teatrale. E intanto saluto e ringrazio Claudio Bernabucci che mi aiuta sempre alla parte tecnica. E insomma, cosa dire? È arrivato l'autunno, lo sentiamo tutti, ma questo autunno ci ha portato anche tutto sommato una buona notizia, ovvero il governo, come un po' tutti sapete, ha deliberato l'aumento al 100% della capienza dei teatri. Questo finalmente, insomma, dopo una varia, dopo situazioni un po' posticce che avevano fatto un po' storcere il naso sia gli artisti che gli addetti ai lavori, il governo ha deciso appunto di superare questa soglia fatidica del 50%. Ecco, un'importante boccata di ossigeno per i teatri fortemente penalizzati da una situazione che non consentiva di proseguire sicuramente la stagione con la giusta serenità. Ora non ci sono più alibi e il pubblico è chiamato, se ancora non lo fosse stato, a riempire le sale. Facciamoci un bel regalo, andiamo a teatro. E quindi voglio anche dire che torna tra i tanti teatri importanti di Roma anche bentornato al Teatro Parioli, che torna un po' agli antichi splendori. Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova gestione. Appunto il direttore artistico è Piero Maccarinelli, un grande nome del teatro, con un cartellone di tutto rispetto. E quindi bentornato al Parioli, ma anche bentornato al Teatro Arcobaleno, che invece farà la conferenza giovedì prossimo, questo giovedì. E insomma, ormai tutti i teatri sono assolutamente a regime e quindi andiamo a teatro. E a questo punto piccolo stacco musicale e partiamo con una grande voce del passato, Janis Joplin con Cry Baby.
You know she tell you, all I know she told you that she loved you much, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. But honey, you know that I'll always be right if you ever want me. To take your pain and all your heartaches. And honey, you know that I'll always, always be around. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Honey, like you always seem to do. be true, darling, that the grass always looks greener when you're looking in somebody else's eye. But honey, enough the real thing, we're waiting for you at home. I saw you did. I had a man. He said, honey, honey, you know that I love you. See, but I gotta go find myself, you know, I gotta go find my life. I gotta go find myself over in Africa, or over in New York City, or over in Olima. Someplace those cats are always wandered off to. I never figured out exactly where it was. They always going somewhere, man. And I said, baby, don't you realize you're looking for your life over there, honey? You know where your life is? Your life's waiting like a goddamn fool right here for you, man. And one morning you're gonna wake up in Casablanca, one of them fancy places, honey. You're gonna be freezing to death, man. You're gonna wake up and you say, good, good Lord, good, good, good Lord, I just went off and left that woman in that great big huge double bed with a great big fur rug on top of it, no satin sheets, man. What am I doing in Casablanca, man? I mean, really, man. One of these days that cat's gonna wake up and say that to himself. And when he comes back home, there, just like a Capricorn that I am, I'll be standing there waiting for me. Said, baby, I knew one day, and I knew one day, as you finally come on home to me, honey, when you walk through my front door, I'm gonna be able to tell by the look in your eyes. I say, good God, a man finally done got it. Lord, that man finally done realize. So you can put your head on my shoulder, baby, yeah. Cause I know you got some more tears to shed.
E allora lasciamo questa splendida voce del passato, come Janis Joplin con Cry Baby, un pezzo del 71, addirittura postumo, pubblicato dopo la sua morte, e da una splendida voce della musica passiamo a una splendida voce del teatro, per parlare di un testo che tornerà in scena domenica 17 ottobre al Teatro del Lido di Ostia, via delle Sirene 22 per l'esattezza, un testo dove... Si mette in risalto un po' il lato oscuro di un genio della pittura come Picasso, ma anche si parla anche di un amore tormentato come quello tra appunto lo stesso Picasso e Dora Maar, e ne parliamo naturalmente con la protagonista, Monica Rucledi. Buonasera Monica.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao, come stai?
Bene, bene, grazie.
Allora, io ho un po' introdotto, diciamo, il tema dello spettacolo, cara Monica.
Certo. Allora, lo spettacolo si intitola Schiava di Picasso ed è tratto dall'omonimo romanzo di Osvaldo Guerrieri.
Bene.
E parla appunto, come hai accennato tu, della relazione amorosa fra Dora Maar, una straordinaria fotografa surrealista della Parigi degli anni 30-35, con Pablo Picasso. Quindi hanno avuto una relazione di circa 8 anni e nello spettacolo viene raccontata, perché diciamo che bene o male tutti conosciamo un pochino l'arte di Picasso, però io personalmente non sapevo che nella vita privata
fosse un disastro.
Sì, poi sai, ci sono tante chiavi di lettura,
certo,
però
certo.
Sì, era un uomo molto, possiamo anche usare il termine, crudele, tendente
sì.
Al sadico, insomma, che faceva terra bruciata.
Si divertiva anche ad umiliarla, questa povera donna, insomma.
Assolutamente, ma non solo lei, era
certo.
Il suo modo di essere,
di relazionarsi con le donne, certo. Poi aveva, lui aveva queste famiglie un po' allargate, no, tra l'altro.
Sì, certo.
Oggi diremo
esatto,
allargate.
Esatto, pur essendo negli anni 30 aveva diversi figli, diverse
sì,
compagne.
Sì, le faceva insomma convivere un po' tutte insieme.
E esattamente.
Non è, questa... Sì, prego, prego Monica.
No, dimmi pure.
No, questa,
lui si divertiva.
Certo, cioè era crudele.
Sì, era crudele, perché non è che diceva domani andiamo a pranzo con la mia ex moglie che voglio vedere i miei figli. No, lui faceva proprio degli scherzi orribili, perché all'insaputa di tutte le donne lui le faceva trovare a pranzo insieme. Così faceva cose di questo tipo, oppure non lo so, regalava il vestito ad una compagna, poi gli diceva: mi raccomando, domani vieni allo studio da me puntuale, perché nello studio faceva trovare la ex compagna che indossava lo stesso identico abito. Quindi erano cose molto pesanti,
sì.
Tanto è vero che il mio personaggio poi insomma non ce l'ha più fatta, è finita in clinica psichiatrica, poi comunque avrà un lieto fine, intendiamoci.
Bene.
Non è uno spettacolo drammatico,
ecco, no, questo insomma anche... facciamo questa premessa perché è importante,
no.
Insomma, quindi usciamo un po' più sollevati da teatro.
Assolutamente, assolutamente, solamente molto molto accattivante e
sarai, non sarai sola ovviamente sul palcoscenico.
Naturalmente no, perché diciamo è un monologo, in quanto la parte teatrale è affidata a me, però non è un monologo perché c'è un via vai di tre persone sul palco che salgono e scendono, e con me ho una bravissima cantante, Barbara Cestoni, che canta appunto sei delle più suggestive canzoni francesi della Parigi degli anni 30-40, accompagnata alla chitarra da Gabriele Santori, quindi siamo in tre.
Bene, no, volevo ricordare, perché io avevo letto qualcosa, se non ricordo male, di Picasso, che rimase affascinato da questo gioco strano di Dora Maar, la prima volta, forse la prima volta che la incontrò, con il coltellino.
Esattamente.
Che fu una cosa...
sì, perché cioè non è che capita tutti i giorni, questa donna tira fuori dalla borsetta un coltello e inizia a fare quel gioco che a volte si faceva un po' da bambini. Si apriva la mano sul tavolo con le dita molto allargate e con la punta del coltello si cercava di andare avanti e indietro velocemente, no? Quindi Picasso rimane affascinato da questa donna che ogni tanto si feriva e usciva il sangue, e quindi lui la chiama, la va al suo tavolo e la conosce proprio perché
si è rimasto stregato praticamente da questa donna.
Esattamente, diciamo che anche lei così in un caffè parigino mettersi a fare questo gioco, forse tutte le rotelle a posto.
Direi proprio
aveva.
Di sì, direi. Vabbè, ma insomma, devo dire che però due personalità molto particolari entrambi, perché anche lei naturalmente aveva le sue problematiche, no?
Lei era già una fotografa affermata quando ha conosciuto Picasso, quindi diciamo che unendo le due arti potevano diventare una coppia pazzesca. Invece, proprio per quello che dicevamo prima, lui non voleva nessuno intorno che in qualche modo potesse oscurarlo, ma secondo me non è neanche il timore di essere oscurato, perché lui in quel periodo era proprio all'apice del successo, quindi non c'era nessuno che potesse fargli ombra, era proprio un suo divertimento, un suo aspetto caratteriale che lui si divertiva a come dire, annientare e annullare più.
Un po' godeva di questa cosa, Monica, no?
Sì, ma in modo un po' anche eccessivo, perché alcune persone intorno a lui si sono poi suicidate perché non riuscivano a vivere con lui, ma non riuscivano a vivere nemmeno senza di lui.
Tra l'altro la mamma di Picasso disse una volta: Picasso non sarà mai di nessuna donna, ma solo della sua arte, giusto?
Proprio quando conosce per la prima volta la futura moglie di Picasso, gli dirà: mamma, povera piccola, non sai cosa ti aspetta.
Che suocera, mamma mia, che suocera.
sì, perché Picasso non appartiene a nessuna donna, appartiene soltanto alla sua arte.
Certo, certo. Beh, insomma, indubbiamente un personaggio complesso, affascinante sotto certi aspetti, inquietante per altri.
Certo, certo, infatti. Quindi insomma è uno spettacolo, credo, interessante.
Assolutamente, che torna dopo, insomma, tu l'hai fatto girare un po' tutta Italia, no Monica?
Guarda, io avevo 20 date al nord Italia che sono state totalmente bloccate, come ben sappiamo, come tantissimi spettacoli, come quasi tutti, da questo Covid. Speriamo che insomma sia una cosa passata, che si riesca a riprendere. Ora questa notizia della capienza al 100% è meravigliosa.
Ci rincuora.
Speriamo di recuperare un po' il lavoro perduto.
Abbiamo dimenticato la cosa più importante, cara Monica, la regia di Blas Rocarei.
Non l'ho dimenticata. No, è che è uno spettacolo con un argomento così avvincente.
Certo, è vero, ne parlerei per ore di questa cosa, perché veramente affascinante.
Venite a vederlo.
Io ci sarò, io l'ho già detto, io ci sarò.
Bene, sono felice. Allora, abbiamo detto...
Facciamo un riepilogo della puntata, dai.
Sì, in scena con me Barbara Cestoni, una cantante straordinaria, alla chitarra Gabriele Santori, la regia è di Blas Roccarei ed è una storia vera. Bene. È una storia vera.
E noi verremo.
Una storia...
Affascinante. Esatto. Affascinante.
Esatto. E quindi vi aspetto domenica prossima.
Una storia che farà riflettere le donne ma anche gli uomini, se mi consenti.
Sì, ma infatti, guarda, quando a volte mi si chiede qualcosa, io dico sì, è uno spettacolo di enorme cultura, perché se poi ancora posso aggiungere questa cosa,
certo,
la relazione fra Picasso e Dora Maar inizia nella Parigi degli anni 35, quando c'è il massimo splendore culturale, un fermento pazzesco, per poi scivolare nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi la paura dei nazisti.
Certo.
Per cui anche come tessuto storico e culturale è molto interessante questo spettacolo.
E tu ci hai messo le mani bene, perché tu l'hai anche adattato.
Sì, io ho curato l'adattamento, la riduzione teatrale.
Certo.
E una cosa vorrei aggiungere, perché noi adesso con internet sottovalutiamo questa cosa. Andiamo lì, digitiamo quello che cerchiamo e ci si apre tutto. Però la maggior parte delle fotografie di archivio di Pablo Picasso sono state scattate da Dora Maar.
Eccola. Bene.
Questa è la cosa che ci sfugge e che secondo me è straordinario, perché lei ha seguito tutte le opere più importanti di Picasso e lei era lì che le fotografava. Quindi,
E allora, dopo questa precisazione di Monica Rogledi, io, Monica, ti ringrazio. Credo che dovremmo vederci domani pomeriggio, se non ricordo male.
Sì, domani pomeriggio ci vediamo, ne sono molto felice.
Anch'io, e ti abbraccio, un saluto a Blas. E allora tutti, domenica 17 al Teatro del Lido ad Ostia, via delle Sirene 22.
Alle 17:30. Perché io so questa cosa drammatica.
È una pomeridiana.
Che sera c'è Roma-Juve.
Esatto, e forse qualcuno è interessato praticamente, mi sa.
Ma invece no, riuscite, perché lo spettacolo è alle 17:30.
Quindi
fate tranquillamente in tempo a tornare a casa.
A vedere la partita, esatto.
A vedere la partita. Felice, perché lo spettacolo vi sarà piaciuto tantissimo.
Va bene. Allora, Monica, grazie mille. In bocca al lupo e buon teatro. A domani.
A presto, a domani.
Ciao Monica, ciao a buona tutti, serata. Ciao. Bene, grazie a Monica Rogledi per questo divertente, simpatico siparietto, quindi schiava di Picasso, mi raccomando, Teatro del Lido. E adesso andiamo a sentirci un altro pezzo strepitoso di fine anni 60. Loro sono gli Aphrodite Childs, quindi parliamo di Vangelis e Demi Rousseau con It's 5 O'Clock.
Passed me by. find sympathy. He gives me day, gives me hope, and a little dream too.
E allora erano Aphrodite Charles con It's 5 o'clock, la voce splendida di Demi Rousseau. E adesso parliamo di un altro spettacolo, uno spettacolo che debutta domani, martedì 12, fino a domenica 24, e si intitola La tovaglia di Trilussa, una storia che parte un po' dai racconti di famiglia, cioè da un nonno che era guardiano dello zoo di Roma e si intratteneva ogni tanto in osteria con il grande poeta Trilussa. E questa storia ce la racconta l'autore, ma anche l'interprete sul palcoscenico, Ariele Vincenti. Buonasera Ariele.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato.
Sì,
allora, credo che ormai sei in dirittura d'arrivo, insomma.
Sì, domani sera siamo pronti sul palco.
Allora, questa storia è scritta a quattro mani, tra te e Manfredi Rutelli,
sì,
giusto?
Manfredi Rutelli, sì.
Ecco, la sua revisione artistica è di Nicola Pistoia. Allora, io ho introdotto il tema appunto parlando di tuo nonno, insomma, perché tu sei partito da lì.
Sì, diciamo questo è un nonno immaginario, nel senso che mi serviva anche insieme a Manfredi, ne abbiamo dibattuto molto, ci serviva un pretesto drammaturgico, certo, per raccontare la storia, no? Noi ci facciamo sempre mille problemi quando scriviamo i testi, c'è chi racconta, dove racconta, perché eccetera. Allora siamo partiti da questo aneddoto che ho trovato sul libro, che diceva appunto, raccontava che Trilussa in vecchiaia, siccome lui in tutta la sua vita ha sempre mangiato in osteria,
sì,
praticamente,
vero.
E, anche per
sulle tovaglie di carta, sulle tovaglie di carta, perché una volta
sì, sulle tovaglie di carta, certo, come poi piace anche a me. E praticamente lui dopo la guerra, oppure anche durante la sua vita, quando c'aveva dei momenti insomma di crisi economica, soprattutto dopo la guerra,
certo,
e per pagare scriveva dei versi sulla tovaglia di carta, la strappava e gliela dava all'oste.
Fantastico.
E lui pagava così. Questo aneddoto ci ha molto colpito con Manfredi, e quello è stato poi diciamo il pretesto per costruire e cucire tutta questa drammaturgia che racconta una cronologia di una cena, e ogni tanto mi estrapo da questa osteria e recito delle poesie di Trilussa, racconto degli aneddoti. Ma è stato un po' il pretesto per fare un collante drammaturgico a tutto lo spettacolo.
Tra l'altro Trilussa era assolutamente amato dalle donne, Ariele, giusto?
Era assolutamente amato?
Dalle donne, voglio dire, era insomma uno che
sì,
comunque...
Sì, no, lui era bellissimo,
era bellissimo,
era un uomo bellissimo, era alto 2 metri.
Uomo affascinante.
In modo molto elegante.
Sì.
Tu pensa, Andrea, che quando Trilussa si metteva, lui era molto eccentrico anche nel vestirsi, no? Se lui si metteva una cravatta nuova, un fazzoletto nuovo, un cappello nuovo, i giorni successivi tutti lo compravano, capito? Era un po' un vecchio influencer.
Esatto, ante litteram.
Sì, solo che la differenza è che lo vedevano proprio, no?
E certo.
Lui sfilava per via del corso e poi si era amato dalle donne. Perché oltre appunto essere bello era anche affascinante, poi il poeta all'epoca era molto più affascinante,
certo,
no?
Cioè, certo.
Poi lui scriveva delle poesie sulle ragazze di Roma che vedeva e uscivano su una rivista popolare, e queste ragazze facevano la fila per comprare questa rivista perché speravano che ci fosse la poesia dedicata a loro, capito?
Incredibile, sì.
Quindi
sì.
Pensa che tempi che erano.
Veramente un uomo incredibile, che una vita anche avventurosa la sua. Perché poi insomma ha girato un po' tutto il mondo, voglio dire Europa, Sud America. Mi senti?
Scusa, ti sento un po' male.
Mi senti adesso?
Non ho capito l'ultima
cosa. No, stavo dicendo che è un uomo che ha avuto una vita avventurosa, girando un po' dappertutto, Europa, Sud America, non si è fatto mancare nulla.
Molti non lo sanno, no?
Sì.
In realtà lui era innanzitutto stimatissimo da tutti gli intellettuali dell'epoca.
Certo.
Elsa Morante gli faceva leggere le sue prime cose, Edoardo De Filippo gli chiese un giorno il permesso di poter tradurre in napoletano tutte le sue poesie. Poi va bene,
lo stesso Pirandello, tra l'altro.
Con Pirandello loro erano amici e con Pirandello si divertivano per le stesse cose, cioè sai quando tu sei amico di una persona, soprattutto sei amico perché ti fanno ridere le stesse cose, no? E Trilus e Pirandello erano così, il loro rapporto era così, anche con D'Annunzio, eccetera. E poi lui è stato uno dei pochi, dei primi forse, a fare le tournée in giro per l'Europa, in giro per il mondo. È andato in Sud America due volte, ecco. In America, stato tradotto in inglese.
Lo dicevo prima, appunto, non si è fatto mancare nulla lui, no? Nella sua vita.
No, non si è fatto mancare niente, no. Bravissimo, sì.
Esatto.
Poi comunque, erano anni bellissimi.
È uno spettacolo poi in realtà dedicato a Roma, no? Ariel, lo possiamo dire questo, da una forte impronta popolare, perché è questo che deve essere, insomma. Quindi aperto.
Sì, diciamo,
dimmi.
Io cerco sempre di fare spettacoli popolari e colti allo stesso tempo, no?
Esatto, come quello dedicato ad Agostino, dopo tutto, no? Ad Agostino, sì, di Bartolomei.
Bravo. Sì, anche le Marocchinate, insomma, quello, cioè il mio teatro oggi posso dire che è questo, forse l'ho capito adesso, non lo so. Cerco sempre di portare il teatro per tutti, dall'intellettuale.
La missione deve essere questo, non può essere il teatro solamente per un'elite, no, Ariele?
Sì, che riavvicini un po' il pubblico.
Ecco, soprattutto in questo frangente, dopo due anni di grande sofferenza, cioè dobbiamo arrivare a tutti e che tutta la gente continui, grazie anche al fatto che questo tetto del 50% è stato finalmente superato, la gente deve riempire le sale dei teatri, Ariele.
Però diciamo che noi dobbiamo anche meritare la fiducia della gente, noi teatranti dobbiamo cercare di fare spettacoli di cui sentiamo veramente l'esigenza, cioè raccontare storie, fare spettacoli che ci urge raccontare, sì. No? E quella anche, secondo me, può essere un giusto modo per diventare, soprattutto unirci tutti i teatranti. Io dico sempre questa cosa, come se fossimo dei tifosi della stessa squadra, no?
Sì.
Noi abbiamo la passione che è il teatro e quindi questa passione ci deve unire, non ci deve dividere.
Ma non sempre
è
così però, Ariele, scusa, vado un po' controcorrente, tu lo sai.
Non so, purtroppo è così, però nel nostro
anche,
vico,
anche, per,
nel
la, anche vico. Per la stessa natura dell'attore, voglio dire, no? Dove comunque prevale un po' l'individualismo rispetto un po' a un discorso un po' di condivisione.
Però in realtà secondo me invece al di là dell'individualismo ci deve essere la voglia di condivisione col pubblico, cioè noi non siamo migliori del pubblico, anzi secondo me oggi il pubblico che viene a teatro, esce di casa, non va a mangiare fuori, non vede le partite, non sta davanti alla televisione, non sta sul divano. Una persona che esce di casa magari d'inverno col freddo e va a teatro, secondo me è meglio di un attore, capito Andrea?
Non lo so, forse dico
cose assurde, però... No. E quindi per questo lo spettatore merita rispetto, capito?
Assolutamente sacrosanto quello che dici. Ed è importante raccontare storie vere, storie belle, storie di vita, insomma, voglio dire, questo che è importante, no? Perché poi il teatro lo possiamo fare in tante maniere, Ariele, tu lo sai, insomma.
Sì.
Però ci vuole autenticità, credo. E questo deve essere riconoscibile dal pubblico. E allora ricordo l'appuntamento Teatro Vittoria, quindi Piano Testaccio, Piazza Santa Maria Liberatrice 10, la tovaglia di Trilussa, questo viaggio appunto nell'ironia in questo grande poeta romanesco, raccontata magnificamente da Ariele Vincenti che è sul palco, scritto a quattro mani con Manfredi Rutelli, fino al 24 di ottobre. Ariele, io ti ringrazio tanto.
Grazie a te, Andrea. Grazie.
Allora, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie anche a te, buon teatro a tutti.
Ciao Ariele, ciao.
Ciao.
Allora, grazie ad Ariele Vincenti e per questo racconto di Trilussa che ci proporrà al Teatro Vittoria. E adesso andiamo da un artista, insomma, che ci ha lasciato da qualche anno, ma rimane impressa nella nostra memoria. Parlo di David Bowie Il pezzo è Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off
with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Far
E abbiamo ascoltato David Bowie con il suo mitico Space Oddity e adesso parliamo di un altro spettacolo che tornerà in scena dopo la prima parte di repliche dal 7 al 10, ne comincerà un'altra dal 14 al 17, uno spettacolo che si intitola Io e Kate e che vede alla regia, ma anche tra i protagonisti, Enzo Casertano. Ne parliamo con l'autrice, ma anche l'altra interprete, Alessandra Merico. Buonasera Alessandra.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benvenuta a Quarta Parete del Teatro in Radio. E allora parliamo di questa storia molto divertente, ma che anche dà spunti di riflessione, cara Alessandra, perché vede al centro un po' quest'uomo, questo architetto, un po' così, che ama tanto la solitudine, se vogliamo, e che erroneamente acquista una cameriera robot. Dico bene?
Sì, sì, diciamo che questo testo è nato 2 anni fa in occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi, voleva
certo
essere un omaggio.
A io e Caterina. Diciamo. A io e Caterina.
Sì, 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 sì. Anche se in realtà il film poi verte, diciamo, su toni drammatici, invece
certo,
questa è proprio una commedia,
è vero.
Molto divertente.
Sì.
E quindi poi invece, ecco, si è bloccato tutto e ci siamo ritrovati 2 anni dopo con uno spettacolo che ancora non aveva debuttato a Roma.
Quindi avete tirato fuori dal magazzino i robot, insomma, finalmente.
Sì, ecco, abbiamo ritirato fuori la scatola dopo l'estiva che eravamo riusciti a fare, insomma, 2 anni fa, e abbiamo deciso di portarlo a Roma perché veramente ne vale la pena. Tutto il pubblico, insomma, che è venuto ad applaudirci in sala.
Teatro Testaccio,
sono commossi.
Via Romolo Gessi,
sì,
a Testaccio.
Teatro Testaccio dal giovedì a domenica prossima.
Esatto, quindi dal 14 al 17.
Sì,
e allora,
sì, sì.
E insomma,
diciamo, sta andando bene.
Sì, questa storia molto divertente di quest'uomo, appunto, di questo architetto un po' solitario che erroneamente si trova ad acquistare questo robot dalle fattezze femminili e poi, insomma, a un certo punto la vita gli si complica.
Sì, perché questo robot, ovviamente, stando a contatto con lui, inizia a provare empatia, diciamo, a umanizzarsi pian
certo
piano, e quindi ne combina di tutti i colori.
Sì,
diciamo. E quindi il povero Enzo si ritrova un robot impazzito in casa.
Enzo Casertano, naturalmente, insomma, sì. E ne vivrà di cotte e di crude.
Sì, anche perché è un po', diciamo, lei impara la vita attraverso lui, quindi va per cliché, per modi di dire, per...
Certo.
Non sa niente, lei ha 30 anni, ma in realtà è come se ne avesse zero, no? Quindi impara in pochissimo tempo a come relazionarsi con gli umani, con lui.
Quindi vuol dire che anche poi i robot hanno un'anima, insomma, hanno un cuore, dei sentimenti, giusto Alessandra?
Sì, lo spettacolo va verso quella direzione dell'empatia,
certo.
Sì, il robot
dell'umanizzazione, finalmente, anche perché in un'era come la nostra, ovviamente, dove prevale la rete, prevale tutto l'aspetto tecnologico, insomma, quasi che l'essere umano è sempre meno importante, se ci pensiamo.
Sì. Sì, è vero, in realtà poi c'è un finale a sorpresa rispetto a questo
che
diciamo.
Non spoileriamo, naturalmente.
No, che non spoileriamo, no. Però ecco, tutti gli episodi che accadono all'interno della commedia che portano a un climax di risate e poi a questo finale a sorpresa sono, ecco, molto divertenti. È una storia, una favola moderna,
certo,
romantica, poetica e divertente.
Un finale a sorpresa che sorprende il pubblico, naturalmente.
Sì.
Insomma,
almeno questo è il tentativo, per ora li abbiamo sorpresi e speriamo di continuare a sorprenderli.
Dunque, se le voci sono corrette, mi arriva appunto l'indicazione che ha avuto grande successo fino adesso, quindi il pubblico ha gradito, è venuto in grosso numero al Testaccio, insomma, e quindi mi pare un buon viatico per le prossime repliche dal 14 al 17, Alessandra.
Sì, perché poi noi siamo stati il primo spettacolo a riaprire il teatro dopo 2 anni, quindi
sì,
avevamo molta paura, molto timore, e la prima volta che
ecco,
il pubblico si riaffaccia.
Il teatro Testaccio, diretto da Marco Falaguasta, ricordiamolo.
Da Marco, sì, Marco Falaguasta.
Esattamente.
E quindi sì, abbiamo bisogno del
sostegno,
persone,
naturalmente,
sì.
Visto che adesso si torna da... praticamente da oggi al 100%, dovete scatenare la tempesta e prenotare al Teatro Testaccio, insomma, giusto?
Sì, noi siamo pronti a navigarla, ecco.
Bene.
Se abbiamo risposto, siamo felici.
Naturalmente l'auspicio è che questo spettacolo, Alessandra, possa poi fare altre tappe, altri teatri, perché insomma lo trovo molto divertente. Anche mi piace l'idea che ci sia questo omaggio al grande Alberto Sordi.
Sì, sì, infatti Enzo in scena si chiama Alberto.
Ecco, esattamente. Beh, una citazione dovuta.
Sì.
Poi, insomma, credo che Enzo è una persona squisita, deliziosa, oltre ad essere un bravissimo attore, insomma.
Assolutamente, e in questo testo esce fuori anche, insomma, tutta la sua bravura e la sua umanità.
Ah, beh, questo sì, la sua umanità esce fuori anche fuori dal palcoscenico, devo dire. Quella
assolutamente,
di
per chi lo conosce, sì,
è vero, è vero. E allora, Alessandra, io ti ringrazio tanto per il tuo intervento. Ricordo l'appuntamento.
Grazie a te dell'invito.
Ma ci mancherebbe, un grande piacere. Dal 14 al 17, Teatro Testaccio, via Romolo Gessi, sì. 8, mi pare il civico, non vorrei, vado a memoria.
Sempre qui, alle 21, tranne domenica la pomeridiana alle 18.
Perfetto, quindi anche sabato la serale.
Sì, 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 la serale alle 21.
E quindi io e Kat, un grande saluto ad Alessandra Mirico. Alessandra, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro a te.
Viva il lupo, grazie Andrea, a presto.
Ciao Alessandra, a presto, ciao. Bene, grazie ad Alessandro Mirico per questo spettacolo Io e Kate, grande citazione del Io e famoso Io e Caterina, dove c'era addirittura la splendida Edwidge Fenech, che è ancora una bellissima donna. E adesso andiamo a sentire Elton John con Rocket Man.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Oh. And I think it's gonna be a long, long time.
E questo era Elton John, che tutti noi conosciamo, ma anche il suo pezzo famosissimo del 72 addirittura, Rocketman. E allora adesso voglio parlare di un altro spettacolo che insomma merita grande attenzione, è un ritorno dopo gli ultimi periodi un po' travagliati, torna sulla scena, sul palcoscenico dell'Altrove Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53, quindi zona Cipro, che si chiama Le Sorellastre. È uno spettacolo scritto dalla splendida penna di Ottavia Bianchi, che è anche una delle protagoniste, insieme a Beatrice Gattai, Giulia Santilli e Patrizia Ciabatta, e naturalmente ne parliamo con il regista Giorgio Latini. Buonasera Giorgio.
Buonasera Andrea.
Ecco, applauso, perché ci sta, insomma siamo a teatro, l'applauso è di rito. Allora, molto contento diciamo di rivedere sul palcoscenico queste quattro splendide attrici con questo testo importante, un testo che oltretutto si è fregiato anche di premi altrettanto importanti, Giorgio.
Sì, per fortuna, diciamo, prima che ci fosse la chiusura del Covid c'era stata la scadenza dei bandi di invio, Ottavia ha partecipato col suo testo a questi premi, per fortuna è risultata vincitrice in due, ora il testo è anche edito e acquistabile in libreria, quindi insomma devo dire che siamo molto contenti, penso sia il segno che sia arrivato quello che volevamo passare al pubblico, non solo con lo spettacolo ma anche col testo.
Assolutamente, un testo che un po' mette, se vogliamo, il dito nella piaga nei difficili rapporti familiari, soprattutto tra sorelle, Giorgio. E soprattutto sì, quando si parla di interessi, poi.
Sì, assolutamente, nel senso la vicenda, insomma, narro l'antefatto brevemente.
Certo,
sono
certo.
Queste quattro sorelle che sono lontane da anni, hanno avuto delle divergenze, diciamo, durante la loro vita e si rincontrano in occasione del funerale della madre appena scomparsa, il padre è già assente da anni e si trovano a doversi spartire un'eredità. C'è un però. Per spartirla sono costretti a fare un gioco che le terrà chiuse in una stanza assieme per 24 ore e questo farà insomma scaturire tutti i rancori che sono rimasti
sopiti
negli anni.
Esatto, insomma, quindi è un testo comunque che ha una sua drammaticità, ma insomma poi ci sono anche aspetti diciamo un po' più leggeri, no?
Assolutamente, la cosa molto bella è che la vicenda è di fatto assolutamente drammatica, ma la capacità del pubblico di identificarsi nei quattro personaggi, nelle situazioni, in quello che succede, in realtà l'effetto che ha è di far scaturire la risata, quindi
certo.
Si gioca molto diciamo sul tono della commedia drammatica, del grottesco. E quindi è molto
nonostante appunto
pubblico
racconta diciamo un po' gli aspetti seguenti a un lutto familiare, insomma
per i personaggi che vivono questa vicenda, la vicenda è assolutamente drammatica ed è meraviglioso vedere come invece per il pubblico si ha un testo perfettamente inquadrabile in una commedia,
certo,
che è quello su cui abbiamo cercato di lavorare, quindi per fortuna si ride spesso, ma in modo intelligente.
Ecco, se non ricordo male, questo testo scritto da Ottavia nasce fondamentalmente da una serie di interviste che lei appunto aveva fatto, no? Insomma.
Sì, Ottavia ha cercato di creare in un modo quasi documentaristico uno spaccato della famiglia italiana tramite un ciclo di interviste, una serie di domande che erano uguali per tutti e che lei ha posto. Ed è stato molto bello vedere quante vicende si intersecassero fra loro e hanno poi delineato il carattere di questi quattro personaggi che siamo andati a mettere in scena. Tanti episodi sono a tutti gli effetti collage di vita vissuta.
Senti, e poi c'è questa interessante proposta del ritorno al futuro, ne vogliamo parlare?
Sì. Noi abbiamo deciso di lanciare questo progetto con una serie di prove aperte durante, insomma, noi mentre stiamo allestendo lo spettacolo è possibile visitare e vedere le nostre prove tutti i giorni, è stato possibile vedere i tavolini, è stato possibile vedere il montaggio e il riallestimento, è possibile in questi giorni venire a vedere le prove filate, e questo secondo me ha una doppia utilità. Da una parte è incontrare di nuovo il pubblico e vedere le sfumature che coglie nel testo, consente anche a noi di aggiustarlo, di andare a limare l'interpretazione per renderla ancora più aderente alla realtà. Dall'altra parte è anche un modo per riavvicinare il pubblico al teatro, diciamo che noi debuttiamo finalmente con la capienza al 100%, e questo progetto era stato pensato quando le capienze erano ridotte, certo. Ma rimane
come è stata la risposta del pubblico su questa cosa, Giorgio?
La risposta del pubblico, devo dire, è stata molto positiva. È stata molto positiva, e mi rendo conto anche che avere la possibilità di visitare il teatro, capire che il teatro è un luogo sicuro, riuscire a capire quali sono le procedure per arrivare a teatro e prenotare, che sono più semplici di quello che si creda, ma anche vedere tutto il sistema di sicurezza che agisce all'interno del nostro teatro e il sistema di sicurezza che gli attori devono seguire per poter andare in scena, è una cosa che è utile, e penso sia utile non solo a noi come Altrove Teatro Studio, ma al mondo del teatro in generale.
Condivido pienamente questa...
Per cui si era tanto discusso era il fatto che il teatro fosse un luogo sicuro. Avere la capacità di farlo capire al pubblico, al nostro pubblico, penso che poi lo possa rasserenare anche nei confronti di andare nel nostro...
No, ma poi voi siete stati bravissimi, parlo di te Ottavia, a fidelizzare il vostro pubblico, insomma, no? Cioè, che credo che sia la cosa più difficile in assoluto per un teatro.
Sì, per fortuna la risposta c'è, adesso stiamo andando a esaurire anche i posti delle repliche, quindi nonostante la capienza al 100%, puntiamo a dei tutti esauriti veri, e quindi di questo siamo molto felici.
Certo.
E soprattutto il dubbio che avevo era, diciamo, il freno psicologico della gente di sedersi spalla a spalla. Beh. E vedo che questa cosa invece non è assolutamente un deterrente, perché la gente ha voglia di stare insieme in sicurezza
e di condividere.
Di condividere, esatto, perché insomma tu lo sai, no, frequentando il teatro,
sì.
Una risata di una sala mezza piena è una risata molto diversa da quella di una sala piena.
Sì, sì, è vero, depotenziata, vorrei dire, insomma. E allora io, Giorgio, ti ringrazio molto, quindi ricordo Altrove Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53, a due passi proprio dalla fermata Cipro, comodissimo. Oltretutto l'Altrove Teatro fa un orario di programmazione assolutamente interessante, perché le serali sono alle 20 e quindi poi uno può anche andare il dopo cena, la cena, la pizza e quello che si vuole, e la domenica alle 17, quindi volendo c'è anche spazio per tempo per altre cose, giusto?
Esatto. Esattamente, sì, abbiamo cercato di allinearci un po' agli altri teatri europei.
Bravo.
E non forzare il nostro pubblico,
sì,
ad andare necessariamente nei dopo teatro, ma poter andare anche al ristorante normalmente.
E poi veramente è un teatro che si raggiunge con i mezzi in maniera facilissima, insomma, io
3 minuti a piedi
dalla fermata Cipro, quindi comodissimo, confortevole, una bella sala, una bella accoglienza, veramente delle persone squisite, io mi sento a casa quando vado all'Altrove Teatro Studio, e di
grazie,
questo vi ringrazio sempre.
Come sempre
naturalmente ci sarò, e quindi dal 15 venerdì, 16 sabato e 17 domenica, Le Sorellastre, scritto da Ottavia Bianchi, con Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta, Beatrice Gattai e Giulia Santilli. La regia è di Giorgio Latini. Grazie Giorgio, in bocca al lupo, e naturalmente buon teatro.
Grazie a te, buona serata.
Ciao Giorgio, ciao ciao ciao.
Ciao, 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 ciao.
Allora, grazie a Giorgio Latini che ci ha parlato delle Sorellastre. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo dei Genesis, 1977, l'album è Second Sato, uno dei migliori live in assoluto della storia del rock, e il pezzo si chiama Afterglow. Thank you.
me. I must find a new home, ways and halls that used to give me shelter. They're all as one to me now. Oh, but I would search everywhere just to hear your call. Walk upon strange roads in this one and the world I used to know before. But now I've lost everything I give to you, my soul. The meaning of all that I believed before escapes me in this world of not nothing.
E allora erano i Genesis con Afterglow, dalla questa versione live, e adesso siamo arrivati alla fine appunto della nostra scaletta, l'ultimo ospite, per parlare di uno spettacolo che sarà in scena domani martedì 12 fino a giovedì 14 al Teatro Quirino, uno spettacolo che ha fatto tremare i polsi anche al direttore artistico del Teatro Quirino, Geppi Graglisesse, per la bravura di due talenti straordinari come Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. E parliamo di uno spettacolo che si chiama Letizia va alla guerra, la suora, la sposa e la puttana, e ne parliamo con il regista Adriano Evangelisti. Buonasera Adriano.
Buonasera a tutti gli spettatori, grazie dell'invito, eccoci qua.
E allora, ho detto bene che ha fatto tremare il sangue nelle vene a Geppi?
L'ha fatto, sì, hai detto una cosa assolutamente vera, perché Geppi ci venne a scovare in un teatro piccolino, un off-off romano, quando noi facevamo la nostra prima replica, così un po' all'avventura, nel sì. senso che Agnese aveva vinto un premio e quindi noi ci siamo lanciati in questa idea. Poi ti racconterò, insomma, se vuoi, tutta la genesi. La cosa che Geppi disse: ma questa è una cosa meravigliosa, voi la dovete portare avanti, anzi io vi do una mano per quello che posso. E da lì in poi, in effetti, sono passati quasi 4 anni sì. e siamo arrivati...
2 anni li togliamo perché non fanno testo, naturalmente.
2 anni
perché...
non fanno testo, anche se siamo riusciti a farne una specie di docu-fiction anche per venderlo in dei teatri che ci aspettavano in cartellone dal vivo, invece certo. non potendoci avere, comunque hanno avuto la bontà di accettare questa formula così da docu-fiction, anche interessante perché raccontava un po' appunto come è nato questo progetto. E poi, insomma, alla fine della fiera, quasi alla soglia dell'80esima replica, che per una compagnia piccola e, insomma, neonata, è un grande record, approdiamo al Quirino in questo tempio e quindi siamo...
Che compie 100 dire, anni, tra l'altro, festeggia i 100 anni di vita.
100 anni, per questo è veramente uno dei tempi ancora rimasti in piedi, perché... Sì. Come sappiamo, la pandemia ha dato il colpo di grazia a tanti vero. Teatri che già erano purtroppo un po' malati e invece il Quirino non solo tiene botta, ma anzi...
Ha raddoppiato, vorrei dire che ha quasi raddoppiato, insomma, perché, sì, perché ho visto una programmazione estremamente interessante, un grande, molto veramente ricca. Molto ricca, un molto grande varia, sforzo da parte appunto di Geppi e sì, di tutta Geppi la direzione artistica.
Di tutta la bordata, certo, come no. certo. Perché poi in effetti loro hanno deciso di fare una cosa anche, secondo me, molto intelligente, cioè un prologo di stagione. Sì. durante il quale wow. vengono date le possibilità a giovani, insomma, astri, diciamo così, nascenti, no? Non sempre solo i soliti nomi rispettabilissimi sì, e amatissimi sì, sì. dal pubblico, però se no poi il ricambio generazionale non si genera
vero,
mai.
Vero. Fermo restando che possibilità... insomma lo zoccolo duro del Quirino è il teatro di prosa, no Adriano?
Non c'è dubbio il grande teatro di prosa, esatto. aggiungo, perché poi certo. sono tutti nomi prestigiosi, nomi di grandi compagnie, di compagnie che ancora credono nel teatro, investono nel teatro e spendono anche tanti soldi, perché poi, come sappiamo, il teatro, insomma, due correnti, quella della produzione pubblica, sulla quale ci sarebbe molto da dire, e poi ancora dei pionieri coraggiosi che invece operano nel privato e che dalle loro tasche, insomma, mettono in piedi ecco. grossi spettacoli.
E Geppi è uno di questi, insomma.
E Geppi è uno di questi, ecco. con la lungimiranza anche però di dare quel palcoscenico così prestigioso per qualche giorno anche a dei giovani che almeno hanno la possibilità di farsi vedere e farsi conoscere, perché poi se no il ricambio generazionale
non ci sarà mai, certo, quindi mai. Mi pare una visione molto intelligente, insomma, come deve essere quella di un grande direttore artistico, oltre che artista come Geppi, e quindi adesso, insomma, a maggior ragione doppia soddisfazione, perché insomma il teatro è, voglio dire, un palcoscenico prestigioso insieme, voglio dire, annoverati tra tanti grandi artisti, no Adriano? E quindi certo, certo. Parliamo di questo spettacolo che io ho visto a suo tempo alla Cometa, prima ancora certo. che naturalmente certo. facesse quella fine in Fausta, come tu ben sai, ecco, sì. è un testo che devo dire divertente, ironico, ma che vi ha fatto tanta tenerezza, caro Adriano.
Allora, il senso è proprio quello, cioè se tu mi chiedi che cos'è per te il teatro, per me ancora oggi è un luogo in cui si raccontano delle storie che devono commuovere,
ed emozionare,
che devono toccare al cuore, che certo. ci devono raccontare qualcosa, possibilmente che ci devono strappare anche una risata, perché certo. poi commuovere non significa necessariamente tornare a casa tristi,
no, per carità.
Quando una lacrima si sposa a un sorriso siamo tutti più contenti. Questo è uno spettacolo che è nato proprio dall'inizio sotto una buona stella, nel senso che io...
Scritto da Agnese, giusto, scritto da Agnese.
Scritto da Agnese Fallongo, sotto, diciamo così, la mia, tra virgolette, mi prendo il merito, guida, certo. in che senso? Io da tanto tempo avevo in testa l'idea che mi piaceva raccontare le donne nella guerra, perché noi conosciamo sempre la parola guerra legata all'uomo, a sì. chi combatte, ma invece c'è la guerra delle donne e quanto la guerra poi deflagri nella vita delle donne e le trasformi. Questa idea stava nella mia testa da tanto tempo e il caso ha voluto che io conoscessi Agnese in una masterclass, insomma, sui monologhi, eccetera, eccetera, come attrice, fino a quando un giorno mi dice: ma io ho anche scritto una cosina, te la posso far leggere? E mi dà, credo, non so, forse 30 righe di un monologo e io rimango folgorato da questa
scrittura. E tu avevi capito subito tutto, insomma, della grande potenzialità.
No, non so questa, non sono così intelligente, però capisco che c'ha un linguaggio molto affine al mio, cioè in questo piccolo spaccato che poi è diventato uno spettacolo di un'ora e mezza, certo. In realtà lei aveva la felicità di una scrittura che nasceva dalle viscere, dal cuore, ma che era comica e tragica contemporaneamente. Io le dico, ma questo deve diventare uno spettacolo, Agnese, tu adesso devi scrivere questo, poi ci mettiamo la prima guerra mondiale, poi ci mettiamo la seconda guerra mondiale, poi ci mettiamo una storia che lega le tre storie. Quindi in realtà io ho ideato, diciamo, la struttura, però poi la grande capacità davvero straordinaria di giovane dramaturg è scrivere. Assolutamente di Agnese Pallone, non mi voglio prendere meriti, che non ho.
Certo,
la verità
certo.
È che è nato un matrimonio molto felice che poi ha subito generato...
È certo un altro spettacolo.
Sì, ma voglio dire, prima ancora di questo ha generato l'incontro con Tiziano Caputo,
giusto.
Un attore straordinario, un musicista straordinario, un cantante, un ballerino, insomma qualunque cosa fa, la fa meravigliosamente bene. Adesso anche poi, anche lui sta scrivendo, ha deciso anzi con Agnese di scrivere insieme, e poi anche separatamente è stato semifinalista di un premio molto importante con un suo testo, cioè ci siamo un po' ritrovati e questo ritrovarsi ha generato appunto questo spettacolo che ha avuto davvero una fortuna all'inizio inimmaginabile, certo. Perché poi come succede l'abbiamo fatto a Mantova perché Raffaele La Tagliata nel suo teatro piccolino a Mantova ha detto venite, da lì è venuto Giorgio Barattolo, lo ha visto e ha detto no ma io vi voglio la prossima stagione alla Cometa,
certo.
Insomma è un po' come una cosa magica che quando
si è creato un effetto domino, Adriano.
Esattamente quello che dovrebbe succedere, perché aggiungo questo, che sì. Molti direttori di teatri storcono il naso su dei nomi che non conoscono, però io dico sempre una frase sciocca, ma in fondo che ha un senso, nessuno è famoso prima di diventarlo,
sì.
Quindi bisogna dare la possibilità, alcuni ce la danno, e la cosa che è incredibile è che poi, come è successo per esempio la settimana scorsa a Latina, con un direttore illuminato che invece è un direttore che va a vedere gli spettacoli, li sceglie, li mette nel suo cartellone, parlo del Teatro Moderno di Latina, e questo fa sì che poi le persone rimangano entusiaste, abbiamo fatto 4 repliche sold out e come dire, insomma, dove arriviamo l'accadimento c'è con grande felicità, perché è uno spettacolo fatto veramente con pochissimi mezzi, se non la grande straordinaria bravura di Agnese e Tiziano, che sono strepitosi
veramente,
due fuoriclasse che meritano proprio di essere visti, sì, perché poi anche nel secondo spettacolo che hanno fatto insieme, di cui io curavo soltanto la direzione, sì, artistica, ma la regia era di Raffaele La Tagliata,
sì,
che si chiamava Fino alle Stelle, hanno avuto un grandissimo successo,
è vero.
Anche quello lo stiamo portando avanti e ci auguriamo poi molto presto di riuscire a portare in scena il terzo spettacolo, che era, diciamo così, in programmazione con la Cometa. Noi avevamo un progetto triennale e che purtroppo per le note vicende non ha potuto debuttare a novembre scorso, e poi
c'è stato,
diciamo,
c'è
debutterà stato, ma non alla Cometa come doveva essere per le vicende che sappiamo, che
certo.
Si chiama Panni fritti fatti in casa, e che anche qui c'è sempre la stessa scrittura di Agnese, con lo stesso sapore musicale di Tiziano, con lo stesso mio apporto, cioè si è creata una sintonia molto, molto efficace, e in questo ci siamo proprio ritrovati, perché Panni fritti la regia la farà Raffaele La Tagliata, che ugualmente ha sposato una, come se ci fossimo un po' riconosciuti tutti in un teatro di matrice antica, ma che in realtà poi è antica soltanto nella datazione, ma perché poi è quel teatro artigianale che secondo me, appunto, quando emoziona, diverte e ti torni a casa felice, e allora è valsa la pena uscire di casa e fare lo sforzo di andare a
teatro. E quando c'è una scrittura di qualità soprattutto, no? Credo che poi sta tutto lì.
Sì, quando si raccontano delle storie che si riguardano un po' tutti e che sono scritte anche bene. Il prossimo sarà un giallo, quindi ci abbiamo molto ragionato durante la pandemia, perché poi mettere in piedi anche con la stessa matrice però generi diversi è una bella sfida.
Sicuramente.
Ovviamente per non fare sempre la stessa cosa.
Però siete una squadra ben rodata, no, Adriano?
Insomma, abbastanza. Poi dicevo, aggiungiamo che Agnese e Tiziano in più, a differenza mia, cantano divinamente, quindi
vero.
Anche questo è uno skill non trascurabile, perché è uno skill fatto veramente con grandissima abilità. Giocano in tutti i modi possibili e immaginabili con le ottave, non solo con le voci, ma con la facilità anche di riuscire a fare cose che per molti, compreso il sottoscritto, sarebbero complicatissime. E quindi davvero io sono felicissimo di tornare a
intanto io approfitto per farti anche i complimenti per le tue sortite all'università. Ho letto.
Mi stuzzichi sull'altra cosa, che questa ho scritto è una settimana da, non so, se supero questa settimana campo 100 anni, sì. Se vogliamo parlarne un attimo, io sono ovviamente felicissimo.
Certo, certo. Abbiamo ancora legato, qualche minuto da utilizzare, quindi mi fa piacere parlare di questa tua...
Grazie mille,
ma
grazie
ci mancherebbe.
Grazie molto, perché è un progetto a cui tengo molto, progetto che si chiama Teatro, un teatro antico alla Sapienza, ed è un progetto di una professoressa illuminata che ha pensato che il teatro andava
tradotto. Quindi in Italia c'è la gente illuminata, santo Dio,
sì,
Adriano,
pochi,
finalmente.
Ma ce ne sono. La professoressa Anna Maria Berardinelli è una di queste. Bene. Un corso di filologia che traduce testi teatrali, chiaramente latini o greci, e che ha il coraggio di metterli poi in mano a un regista e a degli attori per vedere effettivamente come questa traduzione rende sulla scena, dal momento che chi traduce il teatro non conclude il suo compito nel momento della scrittura della traduzione, ma poi deve vedere in effetti che cosa arriva allo spettatore, soprattutto allo spettatore ignaro che è fuori dal contesto, dallo studio e anche dal superare tutte quelle difficoltà filologiche.
Ecco, quindi approderete a?
E quindi approderemo alle Nuvole di Aristofane. Bello. Praticamente dopo domani, c'ho una settimana di totale contemporanea, perché in Sapienza faremo lo spettacolo la mattina e il pomeriggio per gli
studenti. Al Teatro Ateneo, giusto?
Non esattamente al Teatro Ateneo, perché il Teatro Ateneo, per il problema ancora del contingentamento e per tutta una serie di cose insomma burocratiche, non poteva ospitarsi. Saremo nell'Aula Magna, perché l'Aula Magna conterrebbe oltre 300 persone.
Del rettorato?
Il Teatro Ateneo, il rettorato è finito, però in questo momento ancora con i tempi burocratici, anche se è arrivata finalmente la buona notizia della capienza al 100%, non si faceva in tempo diciamo così, organizzarlo. Quindi l'abbiamo organizzato ancora nell'aula magna del rettorato, dicevo mattina e pomeriggio per gli studenti e per tutti coloro, è l'ingresso libero perché è un progetto ovviamente divulgativo, quindi ha quel valore. E poi la sera scappo di corsa
al Quirino. Bene, doppio appuntamento.
Doppio appuntamento. Nuvole di Aristofane da una parte e Letizia Vallaguerra dall'altra.
Quindi domani debutta al Quirino Letizia Vallaguerra e Tiziano Caputo, Agnese Fallungo, regia di Adriano Evangelisti. E mentre all'Ateneo, le Nuvole di Aristofane.
Dal 13 le Nuvole di Aristofane.
Fino al
30 attori in scena. Siamo fino alla fine della settimana, fino a venerdì, anche lì siamo tre giorni.
30 attori in scena.
30 attori in scena e con uno spettacolo montato, pensato e realizzato durante tutto questo periodo, per cui con il distanziamento. Però trovare il modo di fare una commedia con il distanziamento e rendere comunque divertente, spiritoso, come è in alcuni passaggi addirittura spassoso, Aristofane è stata veramente per me una grande sfida. Non so se l'ho vinta, però io insomma.
Però intanto è una grande soddisfazione comunque.
Sì, senz'altro, anche perché davvero noi ci eravamo lasciati, credo, al Teatro Sofia quando
bravo.
Febbraio del 2019.
Quando ancora insomma nessuno poteva pensare quello che sarebbe accaduto.
Nessuno poteva immaginare che una settimana dopo ci sarebbe stato questa specie di tsunami.
Esatto.
E quindi per me davvero è un grande piacere, Andrea, ho accettato con grandissimo piacere il tuo invito, perché ripartiamo da lì, da dove ci eravamo interrotti, mi avevi intervistato.
È vero, me lo ricordo. Adriano, io ti ringrazio tantissimo di questa tua partecipazione, è sempre un piacere parlare con te, anche perché sei una persona di grande eleganza, di grande capacità comunicativa, mi fa sempre piacere incontrarti e quindi ricordo a tutti quanti appuntamento domani al Teatro Quirino, Letizia Vallaguerra e poi naturalmente per chi vuole, è aperto a tutti, scusami.
È aperto a tutti, ovviamente bisogna guardare, ma insomma sulle pagine social c'è scritto tutto, perché ovviamente c'è bisogno di una prenotazione.
Quindi non è solo, voglio dire, riservato agli studenti della Sapienza.
No.
Splendido.
Chiunque. Se ci sono ancora posti disponibili, è aperto a chiunque voglia venire a conoscere Aristofane e la commedia greca.
Bene, Adriano, io ti ringrazio tanto, in bocca al lupo e naturalmente sempre buon teatro, ovunque tu sia.
Buon teatro a tutti e grazie per il grande lavoro che fai, perché bisogna parlare di teatro, ma la radio è un modo molto intelligente anche per...
È vero,
per
infatti l'ho sempre pensato, ecco, e deve avere un approccio popolare, a tutti quanti deve arrivare.
Certamente, guai, se diventa elitario siamo finiti.
Bravo.
Bisogna tornare popolarissimi.
Adriano, ti abbraccio, in bocca al lupo.
Grazie, grazie, grazie mille dell'ospitalità. Buonasera e buonanotte.
Ciao, ciao, ciao. Grazie ad Adriano Evangelisti. Adesso andiamo in chiusura con l'ultimo brano, ovvero un brano di Lou Reed, Walk on the Wild Side.
From Miami, FLA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows along the way, shaved her legs, and then he was a she that said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Out on the islands, in the back room, she was everybody's darling, but she never once lost her head. Even when she was given head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Candy, take a walk on the wild side. And the color girls go do 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 do. Do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where you said, hey Joe, take a walk on the wild side. I said, hey baby, take a walk on the wild side. Plum Fairy came down and hit the streets, looking for soul food and for a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Huh. Jackie, she is just speeding away. She thought she was James Dean for a day, but then you know that she had to crash. Valium would have helped that best. She said, hey Jackie, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do
E allora ci siamo ascoltati questo successo di Lou Reed, uno dei più famosi, Walk on the Wild Side, un brano del 72, un brano che è stato reputato dalla famosa rivista Rolling Stones è rientrato nella classifica dei 100 dischi più belli realizzati, quindi tra i migliori. E allora siamo in conclusione e come ogni conclusione naturalmente vi passiamo al solito aforisma che abitualmente appunto tratto a fine trasmissione. L'autore è Jean Genet, drammaturgo francese dei primi del Novecento, e fa così. Io vado a teatro per vedermi, sul palcoscenico, quale non saprei, o non oserei vedermi o immaginarmi, e tuttavia quale so di essere. E allora io vi ringrazio, vi saluto, vi invito a continuare a seguire le trasmissioni di Radio Sonar. Noi ci vediamo lunedì prossimo, il 18 esattamente, sempre alle 20:30, con Quarta Parete, il teatro in radio. A tutti buon proseguimento.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto.
Seguir.